Buon pomeriggio a voi, ben ritrovati da Carlotta Moccetti, questa è la consulenza. Oggi abbiamo un tema, mi piacerebbe definirlo pop, che sicuramente interesserà tantissime persone. Mi riferisco alle iniezioni per dimagrire. Tutto è iniziato dagli Stati Uniti, dove un farmaco che era stato prodotto per la cura del diabete di tipo 2 è poi stato utilizzato insieme a altri farmaci con lo stesso scopo, ovvero che contengono la semaglutide che viene utilizzata per il dimagrimento. Appunto, questi farmaci sono stati utilizzati da molte star di Hollywood, alcune tra loro, come succede insomma in quest'epoca dove tutto deve passare attraverso i social, i post, le stories per rendere pubblica la propria vita, hanno largamente pubblicizzato questi farmaci e in breve tempo sono diventati un vero fenomeno sociale. Pensate che secondo gli studi oltreoceano circa un adulto su 8 fa uso di questi farmaci e diciamo questi e con lo stesso principio attivo, appunto sempre a scopo dimagrante. Stiamo parlando, come dicevo, della semaglutide e cercheremo oggi di capire che cosa sono esattamente questi farmaci, qual è il loro utilizzo. Vogliamo capire se possono costituire in qualche modo una nuova frontiera nell'aiuto alla lotta contro l'obesità, senza dimenticare comunque che esiste un culto della magrezza. Questo ha alimentato sicuramente anche un uso improprio di questi farmaci e quindi se non vengono utilizzati in maniera giusta, seguito anche dalla persona formata, possono costituire dei rischi. Per parlare di tutto questo abbiamo invitato la dottoressa Elisa Biacchi, che è medico internista ed è responsabile medica del Centro per la cura dell'obesità e dei disturbi metabolici del gruppo ospedaliero Moncugo. Buongiorno dottoressa.
Buongiorno, grazie dell'invito.
Io ho detto in apertura, un tema davvero pop, riguarda tantissime persone, i numeri negli Stati Uniti sono impressionanti, però soprattutto nell'ultimo anno anche nella Svizzera, nella vicina Italia, insomma nei paesi in Europa, sta davvero subendo una vera impennata.
Concordo, lo vediamo tutti. Ci sono due elementi importanti. Da una parte i numeri crescenti di persone che vengono categorizzate nel mondo come obese e nei prossimi decenni si stima che una persona su due avrà questo problema nel mondo. E dall'altro, giustamente, il tema del dimagrimento, che è un altro tema, che è oltre la medicina, questo è un altro tema assolutamente pop, ma che non ha, ripeto, nulla a che vedere con quella che invece è una vera e propria malattia.
Beh, diciamo che sempre di più c'è una pressione fortissima sul dimagrimento, viviamo in una società ossessionata dal peso, c'è il rischio di affrontare appunto obesità e dimagrimento anche con una certa leggerezza a volte.
Esattamente, a volte trovo che c'è un eccessivo desiderio di trattamento laddove magari non ce n'è bisogno e in altri casi chi ha veramente un problema medico e che viene categorizzato, e poi forse ne parleremo in maniera più approfondita, come obesità, in realtà non vuole andare dal medico, non dice di fare queste iniezioni proprio perché c'è una sorta di vergogna, di pregiudizio ed effettivamente le piattaforme non aiutano in questo senso a fare un'informazione corretta.
In effetti c'è tanto pregiudizio, come diceva lei, stigma sul tema. Allora partiamo dalle basi, proprio perché l'obesità viene ancora vista come un problema di forza di volontà, di persone incapaci di prendere in mano la propria situazione. Si parla sempre anche di effetti psicologici, no? Di fame nervosa, viene tutto messo nello stesso calderone. In realtà si tratta di una malattia vera e propria.
Allora, partiamo proprio dalla malattia. Allora, intanto è una malattia cronica e sembra una frase a effetto, ma come facciamo a capire che è una malattia? Lo sappiamo per certo a livello medico, perché esistono dei veri e propri cambiamenti in cellule e tessuti che protratti nel tempo portano alla manifestazione della malattia. Questo vale per tutte le malattie. Se pensiamo al diabete, abbiamo una fase di prediabete e poi la malattia. E la stessa cosa avviene per gli organi bersaglio, che sono poi la sede della malattia. E in questo caso parlo del tessuto adiposo e dell'ipotalamo, che è una parte del nostro cervello che regola diverse funzioni. Probabilmente mente il fatto che questi due organi non siano più in equilibrio tra di loro sul piano ormonale, porta alla manifestazione della malattia.
Beh, io credo che anche i nostri ascoltatori abbiano già nel corso della loro vita sentito parlare del famigerato BMI. Una volta si era lì a misurare con la penna, con i calcoli, la macchinetta calcolatrice, questo famigerato BMI, Body Mass Index. In realtà si tratta di un indice superato al giorno d'oggi.
Concordo pienamente. Devo dire che siamo ancora obbligati a misurarlo per un fatto molto pratico, per effettivamente vedere se ci sono alcuni criteri, ma non è e non deve essere l'unico criterio. In realtà da almeno due anni c'è stato un cosiddetto reframing, un nuovo inquadramento di quello che è la definizione clinica di obesità. E in realtà è molto interessante vedere come anche persone che venivano categorizzate come normopeso, quindi con un indice di massa corporea di 25, ma che hanno un eccesso di adiposità misurata, potrebbero rientrare all'interno di questa categoria ed essere meritevoli di una valutazione.
Ecco, quindi quando scatta questa definizione clinica di obesità?
La diagnosi non è facile perché non è una diagnosi che si può fare in laboratorio guardando dei semplici esami del sangue, ma dobbiamo mettere insieme i pezzi di un puzzle, partendo chiaramente dalla morfologia del paziente, dalla sua funzionalità, dall'impatto che il corpo e la morfologia del corpo ha per questa persona in quel momento. Ci sono persone che verrebbero categorizzate come obese, per esempio con un indice di massa corporea a 30, ma che in realtà stanno benissimo, nel senso che sono molto attive, non hanno fatica, hanno un buon grado di energia, non prendono farmaci e hanno un grado di adiposità leggermente al di sopra della norma. In questi pazienti, si discute. E poi sono pazienti o sono persone che magari devono semplicemente seguire alcune aspetti e valutare alcuni aspetti del loro stile di vita? Questo va valutato.
Io sono sicura che da casa stanno ascoltando con grande interesse, probabilmente man mano che chiacchieriamo scatteranno anche delle domande nella mente dei nostri ascoltatori. Allora io ricordo da subito i numeri di telefono, così chi desidera può mandarci il proprio messaggio via WhatsApp. Il numero è lo 076 321 1113 e se proprio qualcuno volesse approfittare del telefono per formulare magari una questione un po' più lunga alla dottoressa Elisa Biacchi, può utilizzare la vecchia formula del telefono 0848 03 0808. Adesso la domanda da un milione, dottoressa. Ma l'obesità si può curare?
Nella mia esperienza, e parto dalle cose semplici, sì. Devo dire che sono più di un decennio che faccio solo questo, tutti i giorni. E devo dire che sì. Il punto è che quando parliamo di obesità e di metabolismo, si tratta di una materia molto giovane, dove effettivamente solo negli ultimi 50 anni la scienza si è veramente data da fare per studiare. Gli ambiti sono molti, sono quelli del tessuto adiposo, sono quelli del microbiota, sono quelli della nutrizione, se vogliamo. Ma è chiaro che l'assunto per cui ci si muove, se ci si muove di più e si mangia di meno, abbiamo risolto un problema della nostra biologia, non vale per tutti. E l'esperienza è chiara in questo senso.
Beh, l'abbiamo detto esplicitamente, l'argomento di oggi è quello delle iniezioni per dimagrire e quindi la prima domanda è possono quindi essere comunque dei validi alleati per la presa a carico del paziente e la cura dell'obesità?
Assolutamente sì. Mi sento quasi di specificare che questi farmaci sono farmaci per una malattia, il cui nome è obesità. E devo dire che questi farmaci hanno rivelato che effettivamente abbiamo tutti noi una biologia e questa biologia cambia nel corso della vita e utilizzando questi farmaci che mettono in un nuovo equilibrio qualcosa che probabilmente prima nel corso della vita per diverse ragioni si è sbilanciato, hanno rivelato che sì, non è solo un problema di ciccia, scusi il termine diciamo poco scientifico, ma è un problema molto più profondo e ad oggi purtroppo quello che abbiamo ancora difficoltà ad effettuare sul piano clinico proprio vis-à-vis con il paziente è quello di misurare non solo i centimetri, il BMI, il grado di adiposità, ma andare più profondamente a target della diagnosi. Questo nei prossimi anni mi auguro possa accadere.
Allora, l'abbiamo detto anche in apertura, il principio attivo principale di questi farmaci è la semaglutide, termini con cui anche gli ascoltatori a casa cominciano a familiarizzare. Vogliamo però spiegare esattamente che cos'è la semaglutide?
Allora, questi farmaci sono dei farmaci che nascono cercando di mimare, di potenziare l'azione di un ormone che tutti noi abbiamo. Sono degli ormoni che nascono, diciamo, vengono secreti dal nostro sistema appunto gastrointestinale e che, come tutti gli altri ormoni, vanno in circolo e hanno diversi obiettivi. Allora, cercherò di essere semplice. Immaginatevi una chiave e immaginatevi una toppa in cui entra la chiave. La chiave è l'ormone, la toppa si chiama recettore. Quando noi facciamo entrare l'ormone nel recettore, scateniamo dei meccanismi che mettono a posto il diabete, piuttosto che regolarizzano appunto la pressione e quant'altro. Perfetto. Questi farmaci, semaglutide ed altri, sono degli analoghi del recettore. Ovvero, sono come, diciamo, delle chiavi che sono leggermente modificate perché non sono il vero ormone, ma entrano perfettamente nella stessa toppa ed azionano lo stesso meccanismo. La differenza con gli ormoni nativi, quelli che noi abbiamo, è che questi farmaci permettono di potenziare quella determinata attività, ovvero anziché farla durare pochi minuti, più volte al giorno, la fanno durare per una settimana. Io li chiamo gli evidenziatori e lei si dirà: ma di che cosa? Beh, è di quello che non è più in ordine, ovvero fame, sazietà e pensiero sul cibo. Questi tre grandi, diciamo, assi vengono regolati a livello neuroendocrino, da neuroni e da ormoni. E quello che può capitare nel corso della vita è che questi assi non siano più effettivamente in equilibrio, il paziente se ne accorge manifestando sintomi, ovvero fame, sazietà e un'impulsività alimentare che non sono più come prima. Per quello si può mettere peso. Regolarizzando questi farmaci, tale sintomatologia normalizza anche il comportamento del paziente nei confronti dell'alimentazione e conseguentemente si perde peso.
Quindi, detto così, sembra quasi che al nostro cervello arrivi un po' il messaggio del tipo: hai mangiato abbastanza, adesso fermati.
Esatto. Non è detto che tutte le persone non sentano la sazietà. Ci sono profili di persone che magari hanno tanta fame, una sorta di iperfagia. Ci sono persone che non hanno mai sentito la sazietà. Ci sono persone che hanno un'impulsività, un pensiero ricorrente, invasivo, intrusivo. Gli inglesi lo definiscono the food noise, il rumore del cibo. Ed effettivamente sappiamo, perché è misurabile a livello scientifico, che tutti questi circuiti vengono regolati da specifici ormoni e neurotrasmettitori, e per cui possiamo avere pazienti che per la prima volta riconoscono una vera fame, persone che non hanno più l'impulsività alimentare, che si sentono liberi da quest'ansia e da questa presenza. E non è solo un fatto meramente comportamentale e psicologico, è un fatto anche biologico.
Beh, più volte alla consulenza abbiamo affrontato anche il tema, per esempio, della fame emotiva, no? Potrebbe aiutare anche in questo senso?
Dirò una cosa, non voglio dire rivoluzionaria, ma qualcuno potrebbe saltare sulla sedia o dov'è. Discutendo con le mie colleghe, sono colleghe che hanno almeno 10 anni di esperienza ciascuna nel centro, ci siamo molto spesso chiesti se in passato non abbiamo definito come disturbi del comportamento alimentare in realtà altri tipi di disturbi che non erano prettamente di origine, diciamo, psicologica. Partiamo dal fatto che le emozioni pervadono la nostra vita, esistono e danno un impatto sui nostri bisogni, e quindi ognuno seda le emozioni nel suo modo. Tuttavia, sì, assolutamente, c'è una grande sovrapposizione, non è facile distinguere tra le due, ma devo dire che possono essere un valido alleato.
Anche perché abbiamo parlato di stigma nei confronti delle persone in sovrappeso, di frasi nell'arco della nostra vita, ne abbiamo sentite tantissimo, dal una persona senza volontà, non si sa controllare, mangia troppo, più mangi più si allarga lo stomaco e quindi mangerai sempre di più, si mangia per noia, si mangia per frustrazione, insomma sono molteplici le giustificazioni, c'è qualcosa che ha un fondamento, no?
Allora, la verità, non voglio essere sta un po' in mezzo, poi bisogna effettivamente valutare persona per persona, ed è questo che è importante. Quando parlo di fare la diagnosi, non vuol dire mettere la persona sulla bilancia, ma ascoltare, farsi un'idea di quanto la psicologia, la parte sociale, le esperienze pregresse hanno un impatto sul suo comportamento in generale, no? Non solo alimentare, e quanto lo stigma e quanto insomma tutto il resto. Quindi la diagnosi viene effettivamente fatta mettendo insieme i pezzi, non si può generalizzare. Penso sia altamente scorretto, permettetemi, e stigmatizzante dire che tutti i pazienti obesi necessitano di uno psicologo. Questa è una frase che mi colpisce, e devo dire mi colpisce non solo come professionista della salute, ma penso che questo è manifestare chiaramente lo stigma. Bisogna capire innanzitutto uno psicologo per che cosa? Per l'ansia, per il disturbo alimentare, per la depressione, per l'elaborazione di precedenti traumi. Quindi forse dobbiamo andare a target. Il tempo è un fattore, discutere con il paziente.
Ci ascoltiamo gli R.I.M., R.E.M., Losing My Religion, e poi torniamo a parlare di punturine. E noi oggi alla consulenza stiamo parlando delle iniezioni per dimagrire. Nostra ospite è la dottoressa Elisa Biacchi, che è medico internista, ma soprattutto è la responsabile medica del Centro per la cura dell'obesità e dei disturbi metabolici del gruppo ospedaliero di Moncucco. Dottoressa, sono arrivati alcuni messaggi. Noi abbiamo parlato prima un po' dello stigma sociale sull'obesità, dove si vede sempre la persona in sovrappeso come in qualche modo una persona che fa un sacco di errori, mangia male, mangia sbagliato, mangia troppo, non si sa trattenere e quant'altro, insomma. E devo dire che tra alcuni messaggi che sono arrivati anche il pubblico ci parla di golosità, ci parla di mancanza di volontà. Ne leggo uno per tutti, che dice: la famosa iniezione esiste da tanti anni, non vedo perché la polemica debba uscire solo oggi. Ecco, forse oggi la gente non ha tempo di dimagrire e quindi non ha tempo per la palestra, per un'alimentazione sana. Ormai quello delle punturine è diventato un business, non è tanto qualcosa di salutare.
Non posso essere troppo lontano da quello che dice l'ascoltatore, perché sì, è vero, ci sono da ben più di un decennio. Il punto è che la polemica esce ora perché stiamo mettendo a confronto due cose che non possono essere messe a confronto, ovvero il desiderio di dimagrimento e una malattia. Il punto è che le diagnosi solitamente le fanno i medici. Scusate se sono diretta, ma non è neanche così facile per noi effettivamente fare un bilancio completo dello stato di salute di una persona e valutare se questa persona può essere un buon candidato per una farmacoterapia. Quindi assolutamente queste iniezioni, che vengono definite dimagranti, ma che io non definisco dimagranti, sono delle iniezioni, sono una terapia per una malattia. Perché quando parliamo di dimagrimento non parliamo di obesità. Il punto è che dovremmo distinguere questi due approcci e distinguere anche chi, non solo chi le desidera, ma anche chi le somministra e non ha pazienti ma clienti. E per me questo è il grande solco da cui vorrei prendere distanza. Per cui è chiaro che tutta questa corsa alle punturine dimagranti, ripeto, termine che non condivido e non utilizzo, in realtà ha sporcato quello che in realtà è una farmacoterapia molto importante e che ha permesso a molte persone ad oggi di avere un ottimo stile di vita. E vorrei fare una domanda agli ascoltatori, anche se chiaramente non avrò una risposta, ma perché le persone normopeso vanno tutte in palestra e mangiano tutte perfettamente? Provate a buttare un occhio nei carrelli della spesa dei normopeso quando fate spesa.
Allora, partiamo dal presupposto che quindi in ogni caso, se si immaginasse un percorso di questo tipo, la cosa fondamentale è prima di tutto quella di affidarsi ad un professionista sanitario, ma non solo, una persona con una specializzazione in questo campo, che potrà fare chiaramente una valutazione clinica appunto per quella persona.
La valutazione chiaramente è globale, è una valutazione somatica, è una valutazione psicologica, è una valutazione di quelle che sono magari state le barriere che fino a quel momento non hanno permesso a quella persona di arrivare dove voleva arrivare in termini di peso, di benessere e di salute. Difficilmente abbiamo pazienti o persone naif, abbiamo persone che vengono inviate o vengono spontaneamente ma che hanno già fatto una grande esperienza per quel che concerne la gestione del loro stato di salute nella fattispecie del peso corporeo, quindi che vivono un grande senso anche di difficoltà e di frustrazione nel non capire più qual è la strada giusta, nell'avere mille informazioni molto spesso sbagliate. Sento ancora dire che la banana è una bomba calorica, adesso potrei citarne e potremmo parlare solo di cattiva informazione. Quindi è un mondo dove effettivamente tutti si occupano di qualcosa che in realtà è di pertinenza medica e specialistica. Una volta identificato, insomma, conosciuta la persona, si identifica un percorso. Il percorso deve essere, si dice, individualizzato, ma negli obiettivi, e l'obiettivo non è necessariamente il calo ponderale, ma è capire quali sono le prime barriere che vogliamo affrontare e valutare che tipo di obesità si ha o che tipo di problema di salute. Non vi nego che abbiamo avuto diversi casi nel nostro centro di persone con rari tipi di obesità che effettivamente da adulti hanno passato tutta la vita a sentirsi dire mangia di meno, muoviti di più, e che in realtà avevano una importante malattia genetica dove per esempio non abbiamo altri farmaci, però capite, il paziente è stato visto come obeso. Quindi in realtà dovremmo avere questo tipo di approccio e considerare tutto. E avere tempo, pazienza, mi perdoni, e anche perseveranza, perché non si tratta di dimagrire, ma si tratta di attuare una modifica non solo nei comportamenti, ma soprattutto dare tempo al corpo per trovare un nuovo equilibrio e mantenerlo.
Quindi sicuramente un aiuto molto importante per le persone, come abbiamo detto fino a questo momento, che soffrono di obesità, e di solito chi è obeso ha anche tutta una serie di comorbidità evidentemente, quindi l'obiettivo è quello di riportare anche alla salute la persona. Si può immaginare di essere normopeso in sovrappeso, non tale da determinare un'obesità, e far comunque capo a questi farmaci, perché nel corso di tutta la vita non si è riusciti magari a perdere in maniera importante il proprio peso, a ritornare alla propria salute. Chiaro, non diciamo solamente le persone che vorrebbero la famosa scorciatoia prima di mettersi il costume da bagno, ecco, però ci sono persone che sono magari su di quei 10 kg che non si muovono malgrado tutti i tentativi.
Allora, ci sono chili e chili, nel senso che se parliamo di 10 chili in più e possiamo dire di sovrappeso, dobbiamo capire innanzitutto dove sono localizzati questi chili in più. Avete sicuramente sentito parlare del tessuto adiposo intraviscerale. Ci sono persone che sulla bilancia, se calcoliamo l'indice di massa corporea, sono in sovrappeso, ma che hanno un accumulo adiposo molto spesso centrale nella parte ventrale, nell'addome, particolarmente pronunciato. Questo accumulo adiposo molto spesso può andare a intaccare anche la funzionalità di altri organi, per esempio il fegato. Molte persone che giungono alla nostra consultazione non hanno un'obesità gravissima, ma hanno quei famosi chili in più, ma sono chili, perdonatemi la semplificazione, cattivi, con uno stato infiammatorio importante, con gravi steatosi epatiche, con un inizio di prediabete, e non lo diresti mai guardandolo camminare per la strada. Mentre abbiamo persone che hanno un grado di adiposità maggiore, ma questo tessuto adiposo ha una migliore funzione, e quindi dobbiamo capire chi, come e quando iniziare un trattamento, ma soprattutto che tipo di trattamento.
Ecco, quindi semplificando tantissimo, sì, chi potrebbe assumere questi farmaci?
Allora, da un punto di vista, diciamo, del rimborso, andiamo sul pratico, no? Cosa ci dice la LAMAL, cosa ci dice la BAGHE, l'Ufficio Federale di Sanità? Che effettivamente chi ha un indice di massa corporea superiore al 28, con prediabete, diabete, ipertensione arteriosa o una dislipidemia, cioè colesterolo alto, può avere accesso al rimborso. Chi ha un indice di massa corporea più elevato, quindi un'obesità che viene definita ancora secondo i vecchi crismi del BMI di grado 2, può accedervi senza ulteriore comorbidità. Poi è chiaro che si inizia, immaginatevi il percorso, e poi bisogna capire l'efficacia del farmaco. L'efficacia del farmaco viene valutata sotto diversi aspetti, ma è vero che per continuare il percorso con un supporto da parte delle casse malati ci sono chiaramente delle regole per cui ci si aspetta un determinato calo ponderale in un determinato tempo. Ci tengo a dire una cosa: molte persone dicono la mia amica, il mio conoscente ha perso tot chili e io no. Non si calcola così l'efficacia del farmaco, ma è la percentuale del peso perso, quindi non tanto i chili persi. E questo è molto importante da dire. E questi farmaci quanto possono apportare come calo ponderale? Siamo nell'ordine del 12-15%. Ci sono persone che rispondono in maniera più significativa, arrivando anche al 21-25%. Ci sono persone che rispondono meno, ma che comunque hanno importanti benefici sulla salute, per cui per esempio perdono meno peso, meno percentuale di peso, ma risolvono una grave steatosi epatica e quindi abbiamo salvato qualcuno da una cirrosi.
Uh-huh. E su quale ordine di tempo si deve immaginare questa cura?
Allora, sono cure sul long term, non si può immaginare. Io parlo di uno stato di salute, quindi non sto parlando di dimagrimento istantaneo, viva la prova costume, o entriamo nel costume di Marilyn per la serata degli Oscar, giusto per citare qualcuno. In realtà si tratta almeno di 10 mesi di cura. Il dosaggio deve essere chiaramente adattato e ci sono regolari follow-up per capire nel dettaglio non solo quanto peso si perde, ma l'efficacia del farmaco su comorbidità e su quelli che sono i target, come vi dicevo prima, fondamentali di fame, sazietà o anche di food noise, di impulsività alimentare.
Ecco, ho fatto un calcolino veloce. Una persona che pesa 90 kg potrebbe, per esempio, perdere, diceva, il 15% della propria massa corporea. Sono esattamente 13,5 kg. Insomma, è un bel risultato.
Poco o tanto, qualcuno si dirà. E bisogna capire che cosa si è perso, perché la bilancia, si sale sulla bilancia, ma noi non vediamo che cosa stiamo perdendo. Ovviamente va integrato più movimento, tutte cose che tutti sappiamo e che valgono per tutti: normopeso, sovrappeso, obesi, qualsiasi malattia abbiamo. Tutti noi dovremmo un po' fare attenzione al nostro stile di vita. Ma detto questo, è importantissimo valutare che cosa si sta perdendo. Dobbiamo effettuare regolari misurazioni della quantità di muscolo e della quantità di grasso, perché è quello che ci interessa. Quando noi perdiamo un chilo sulla bilancia, non possiamo dire sono dimagrita. Se volessimo essere precisi, dovremmo effettuare dei test di composizione corporea. Vi faccio un rapido esempio: paziente che mette 4 kg, peccato che sono 3 kg di muscolo almeno, e in questo caso diciamo che è ingrassata, la paziente potrebbe avere la percezione di essere nella cattiva direzione, ma in realtà è proprio quello che noi ci auspichiamo che accada. Quindi lavorare sul metabolismo, migliorando la forma corporea e ridurre l'adiposità, che è foriera di altre malattie.
Ecco, torniamo alla nostra paziente di 90 kg,
sì?
Sperando che perda davvero questi 13 kg in eccesso, si limiterà a iniettarsi questo farmaco oppure dovrà seguire anche tutta un'altra serie di precauzioni?
Allora, ovviamente è un lavoro sempre e comunque globale. Voglio essere provocatoria. Una persona che ha un'artrite psoriasica, una persona che ha un tumore, può permettersi di non seguire un buono stile di vita? Purtroppo riguarda tutti. E quindi è importante. Noi lavoriamo sullo stile di vita, lavoriamo sull'asse psicologico, utilizziamo chiaramente anche delle metodiche molto particolari, delle tecniche anche nella comunicazione con il paziente, senza entrare troppo nel dettaglio. Ma ovviamente, come dicevo prima, sono le barriere. È chiaro che ci sono barriere nutrizionali, persone che hanno diversi stili di vita, che non hanno facilità a preparare il pasto, piuttosto che non hanno mai mangiato verdure, a ognuno il suo, persone che non riescono a bere a sufficienza. Quindi lavoriamo in un team multidisciplinare in questa direzione, prendendoci il tempo di mettere piccoli obiettivi, ma sono quelli. Molte persone mi dicono: ma non ci date una dieta? La dieta forse non è qualcosa di così personalizzato, forse dobbiamo capire che cosa non riesce a fare, forse è quella la barriera, l'ostacolo da valicare e con pazienza e perseveranza trovando delle soluzioni ad personam. Nella mia esperienza è così che si va avanti passo per passo.
Stanno arrivando numerosi messaggi, allora rispondiamo un po' ai nostri ascoltatori. Qualcuno ci dice: sono in attesa della conferma da parte della cassa malati della presa a carico dei costi. Sono diventati davvero strettissimi. Adesso la mia dottoressa ha detto che il BMI deve essere superiore a 35, altrimenti il caso non viene nemmeno preso in considerazione.
Allora, la legge in realtà ci dice che possono avere accesso anche persone con un indice di massa corporea inferiore a 35, ma devono avere le comorbidità, le altre malattie di cui vi ho parlato prima. Quindi può darsi che sia questo quello che voleva dire l'ascoltatrice.
È possibile comunque in accordo con la persona che segue la paziente o il paziente fare comunque un percorso di questo tipo malgrado la non presa a carico da parte della cassa malati, se uno è disposto chiaramente a pagare da solo la cura, cioè non ci sono controindicazioni?
Allora, ci sono controindicazioni, no? Allora, bisogna distinguere tra controindicazioni ed effetti collaterali. Uh-huh. Mettiamo da parte gli effetti collaterali, che sono effetti fastidiosi che possono insorgere quando una persona fa una terapia, per esempio farmacologica. Le controindicazioni sono quelle condizioni in cui noi non possiamo e non dobbiamo dare il farmaco. Gravidanza, allattamento, per cui donne in età fertile, attenzione, bisogna chiaramente parlare anche di questo tipo di progetti, ma soprattutto persone che hanno avuto condizioni rare endocrine. Senza entrare troppo nel dettaglio, bisogna quindi parlarne con un medico e se si ha il sospetto che ci possano essere, vanno approfondite ed escluse prima di iniziare la terapia. Quindi le persone che desiderano le punturine dimagranti, e utilizzo apposta questo termine, quindi l'oggetto del desiderio, il dimagrimento, si mettono a rischio quando riescono ad ottenere l'iniezione senza avere un'adeguata valutazione medico-specialistica. Esistono persone che, d'altra parte, potrebbero assolutamente giovare per fattori di salute di queste appunto terapie, ma che non possono accedervi nel senso appunto di copertura dei costi. In questo caso sì, assolutamente, noi medici possiamo comunque prescrivere. Resta il fatto che sono delle terapie sulla lunga durata, per cui la loro gestione sul long term sarebbe meglio fosse fatta da specialisti, proprio perché arriverà un momento in cui la persona o altre condizioni porteranno il paziente, appunto il medico, a dire: iniziamo a smettere.
Ecco, si parlava anche di effetti collaterali, qualsiasi farmaco in generale, se si legge il bugiardino, insomma, certo. Ci può spaventare, certo. Gira anche insomma, su questo tipo di farmaco qualche allarmismo legato a una possibile pancreatite o a colicisti, insomma, quali possono essere gli effetti collaterali?
Gli effetti collaterali più frequenti sono gastrointestinali. Quindi possono esserci degli effetti legati soprattutto alla digestione, piuttosto che alla maniera in cui le persone vanno alla toilette, giusto per non entrare nei dettagli. C'è anche da dire che alcuni degli effetti collaterali possono essere legati al dosaggio, quindi anche alla gestione e anche poi a quello che le persone mangiano o bevono. Quindi l'assessment, la valutazione caso per caso è importante anche per questo lungo il percorso. Ci sono delle possibili malattie che possono insorgere. Allora, si è visto che si riduce assolutamente l'ansia e la depressione, quindi con un ottimo miglioramento, si migliora l'energia. Per quel che riguarda le pancreatiti, vi parlo dell'esperienza medica e vi parlo degli studi. Ci sono studi sul long term, anche 5 anni di cura al massimo dosaggio di semaglutite, e voi vedete che ci sono zero pancreatiti. Nell'esperienza sì, può capitare, perché in qualsivoglia percorso di dimagrimento, che sia una chirurgia bariatrica, che sia una dieta stretta, che sia la farmacoterapia di cui stiamo parlando, quello che può accadere è l'insorgenza di calcoli alla cistifelia, e se un calcolo va nella direzione sbagliata, voilà. Quindi l'assessment, la valutazione iniziale del paziente è importante, e il movimento delle amilasi e delle lipasi, cioè quando gli enzimi pancreatici sono mossi e il dottore dice ah, accidenti, noi dobbiamo capire se si tratta di una pancreatite oppure no. Questi farmaci stimolano il pancreas e c'è una normale risposta nell'aumento di questi indici. Bisogna capire se siamo nella malattia.
Un'ascoltatrice ci scrive: buongiorno, da 11 anni soffro di un'epatite autoimmune e una colangite biliare primitiva. Assumo budenoside e immunosoppressore. Il mio peso è aumentato tantissimo. Le iniezioni potrebbero essere utili per perdere peso. Nel mio caso, il fegato è al limite della cirrosi epatica.
Allora, questo è tipicamente un caso dove noi non abbiamo adesso non so l'indice di massa corporea, lasciamo stare la presa a carico dei costi. Questi farmaci lo sappiamo molto bene, abbiamo tantissimi studi, oltre a un'importante esperienza clinica, lavorano sul fegato, migliorando la steatosi epatica. La paziente, la signora, scusatemi, ha delle malattie autoimmuni. Io ho casi del genere che vengono in consultazione. È chiaro che qui il target è la steatosi del fegato. Per quel che riguarda la malattia autoimmune, questi farmaci non hanno un'indicazione, ma per quel che concerne la cosiddetta sindrome metabolica, ovvero più tessuto adiposo e malattie concomitanti come steatosi o cirrosi, assolutamente da discutere con medico curante ed epatologo l'eventuale indicazione.
Un'altra ascoltatrice ci scrive: buongiorno, do pienamente ragione alla dottoressa, mi sembra che ha fatto la radiografia al mio medico di famiglia. Gli ho detto che, visto che non riesco a perdere chili, sono una donna di 57 anni, quindi già in menopausa, e allora lui mi ha proposto l'iniezione di Wegovy, però chiaramente dovevo pagare io, visto che non avevo i parametri per farmeli pagare dalla cassa malati, però dice potrei comunque avere dei benefici.
Quello che mi sento, senza conoscere la persona, senza conoscere il collega, è che sicuramente avrà fatto una valutazione anche nutrizionale, nel caso ce ne fosse bisogno, anche magari di appoggiare la persona ad una presa a carico con una dietologa o un dietologo, giusto proprio per valutare che con l'utilizzo dei farmaci non vi siano delle eventuali carenze nutrizionali o eventualmente una riduzione della massa muscolare.
Un'ascoltatrice ci dice: benvengano questi prodotti quando il sovrappeso non è una scelta ma la conseguenza di un disturbo fisico. C'è chi vive senza tiroide, nonostante un'alimentazione corretta e l'attività fisica costante, fatica comunque a perdere peso e spesso deve fare i conti con l'incomprensione degli altri, perché in pochi conoscono davvero quanto la tiroide influenzi l'equilibrio del corpo. E poi aggiunge: quello che trovo difficile da accettare è il criterio per il rimborso. Se hai solo, tra virgolette, 10 kg in più e non rientri quindi in questi parametri previsti, anche se, come nel caso della signora, c'è stata questa tiroidectomia, insomma non vengono presi a carico, e dice forse sarebbe il momento di guardare oltre i numeri, considerare davvero le situazioni individuali con più attenzione e sensibilità.
Beh, è chiaro che condivido, dal 2020 se non prima i criteri sono questi, non sono mai cambiati, anche se il gruppo svizzero di specialisti dell'obesità di cui faccio parte ha provato a discutere con l'Ufficio Federale di Sanità per andare più a target, ma non solo dei pazienti che potrebbero beneficiare di un rimborso, ma anche dei medici prescriventi. E questo, secondo me, sono due temi molto importanti e spero che in futuro qualcosa cambi, includendo comorbidità come la steatosi del fegato e permettendo a più medici interessati all'argomento di specializzarsi in questa materia che è il metabolismo.
Stiamo ricevendo tanti messaggi di gente che ci dice come è grande la sofferenza comunque quando per anni si cerca di arrivare ad un risultato che non arriva, e ci dicono percorsi anche con dietiste che ti tolgono di tutto e però i risultati, insomma, dopo un po' si molla perché non si può continuare in questa maniera. Qualcuno, anzi Sara da Zurigo, ci dice: la perdita di muscoli ha anche un effetto collaterale importante, perché le persone non mangiano più abbastanza.
Non mangiano abbastanza, scusatemi, se non vengono seguite in maniera corretta. Il punto è questo: laddove non c'è un controllo anche del muscolo, è chiaro che il rischio è esattamente quello. Pensiamo ai pazienti diabetici che hanno un'obesità, un sovrappeso e che assumono questi farmaci, magari hanno anche un'età un po' avanzata. Beh, questi sono pazienti sicuramente più a rischio. Il fatto di promuovere il movimento e promuovere chiaramente uno stile di vita differente protegge le persone che assumono questa terapia. Questa terapia non deve essere vista come una farmacoterapia anoressizzante o che taglia i viveri e taglia le calorie. Il concetto è questo: ritornare ad un equilibrio.
Un'altra ascoltatrice ci scrive: il mio compagno da un paio di mesi fa le punture di Ozempic prescritto dal medico per un inizio di diabete, dopo qualche anno che era invece sotto un altro farmaco. Sono un po' preoccupata perché non mi sembra che il medico che glielo ha prescritto lo segua bene, gli abbia spiegato come si deve comportare, cosa deve mangiare, ha perso tutti i muscoli, non vuole mai mangiare proteine perché dice che lo nauseano e non ha mai mangiato molti dolci, comunque appunto in questo momento va solo di dolci e carboidrati, si è messo a fare colazione con Twix, giusto per dire che cosa intendo. Che cosa mi consiglia di fare?
Prima cosa, andare a prendere appuntamento dal medico curante e sottoporre esattamente questo, che è una problematica. Potrebbe essere un problema di dosaggio, un problema di tolleranza. È chiaro che non conoscendo la persona è difficile andare più in là con i consigli, ma sicuramente anche magari agganciarlo a una dietista per la presa a carico anche di un'alimentazione legata al diabete. Questo è importante.
Qualcuno ci dice appunto che bisognerebbe iniziare dalle scuole a fare educazione alimentare, bisogna boicottare dolci, zuccheri, cibi light, eccetera, eccetera. E insomma, se non si ha tempo di cucinare, è inutile guardare programmi come MasterChef, bisogna fare attività fisica, eccetera, eccetera.
Anche a me piacerebbe cucinare bene, e ora lo dico pubblicamente, non sono una brava cuoca. Tuttavia c'è molta rappresentazione su che cosa significa mangiare bene, in maniera equilibrata, salutare. In realtà è tutto molto più semplice, c'è più un fatto organizzativo che di capacità, diciamo, della gestione dei fornelli e delle padelle. Però è vero, nel senso, noi siamo confrontati a cibi che in realtà sono prodotti, non sono cibi, quindi sono fatti per essere riacquistati e riacquistati, che per come sono strutturati e pensati amputano la possibilità di sentire la sazietà, perché vengono tolte le fibre, non dobbiamo masticarli, sono altamente palatabili e vanno ad accendere proprio quelle aree cerebrali che avevo, diciamo, citato all'inizio della nostra conversazione, e per cui sì, questi sono prodotti. E forse sarebbe molto importante, più importante di quello che si crede, educare genitori e bambini a una buona alimentazione con piacere e non pensando di togliere tutto.
Beh, siamo partiti all'inizio della trasmissione parlando di obesità, chiaramente anche i nostri ascoltatori a volte non possono stare tutta l'ora con noi, quindi magari non avranno sentito, insomma, quanto spiegato all'inizio. L'obesità è una malattia, però la domanda è: visto che ci sono sempre più bambini anche obesi, visto che ci sono sempre più comportamenti alimentari sbagliati, è risaputo, tutto questo può far ammalare di obesità una persona, oppure l'obesità è in qualche modo familiare, genetica, per cui si è predestinati?
Il 70% del nostro peso è determinato geneticamente, ma non è una spada di Damocle. È chiaro che abbiamo un grande discorso che è quello della nostra società. Abbiamo appena parlato di cibi ultraprocessati. I cibi ultraprocessati, oltre a portarci a mangiarne di più, vanno ad alterare probabilmente quella che è una parte della nostra genetica, che è l'epigenetica, e in particolare, se andiamo nel dettaglio, la funzionalità, per esempio, del tessuto adiposo e anche dell'ipotalamo. Quindi questo sicuramente è un elemento. Ognuno di noi poi ha il suo peso, cioè un conto è dire io desidero arrivare a questo peso, e un conto è se per il tuo corpo, cioè se il tuo corpo è d'accordo. Ci sono persone che vorrebbero arrivare a un peso immaginario, mettiamolo, o ideale, ma in realtà sono in perfetta salute con qualche chilo di più.
Allora, torniamo ai nostri farmaci. Proprio qualche settimana fa anche la nostra trasmissione Patti Chiari si è occupata di questi farmaci, perché ha fatto un servizio su chi ordina online, non si sa bene con quale prevenienza, farmaci di tutti i tipi, è stato incluso anche Wegovy, Ozempic e quant'altro. Ecco, il problema è il fai da te, bisogna essere seguiti, il medico deve valutare, deve soprattutto fare un approccio dove si parte da dosi bassissime e poi progressivamente si aumenta la dose di questo farmaco.
La dose viene adattata appunto secondo il percorso e diverse caratteristiche. Non è detto che una persona che pesa di più ha bisogno di dosi maggiori, questa è una credenza. Non è detto, non è vero che lo stomaco diventa più piccolo. Ecco, bisogna parlarne col medico per fare appunto un adattamento passo dopo passo degli obiettivi e anche chiaramente del dosaggio. È chiaro che sul mercato, e qua parlo di mercato, quindi siamo nell'ambito commerciale, clienti, quindi non pazienti, non medicina, giusto per fare un ulteriore distinguo che ci tengo a ribadire, quando si acquista online in alcune farmacie online, beh, è necessaria una ricetta medica. Questo ci tengo a specificarlo. È anche vero che sul mercato esistono tanti farmaci che hanno questa dicitura GLP-1 e in realtà non hanno nessun principio attivo simile, ma servono per dare questa allure di farmaco dimagrante. Ecco, questi sono farmaci, non parliamo di cosmetica. Ed è ben diverso.
Qualcuno ci chiede anche a proposito di queste pastiglie che vengono pubblicizzate, che dovrebbero fare un lavoro analogo alle punturine.
Allora, l'unica pastiglia che è un analogo del GLP-1, ovvero che assomiglia a Ozempic, è un farmaco per il diabete. Ad oggi, farmaci registrati in Svizzera per la cura dell'obesità e della sindrome metabolica, ecco, di pastiglie non ce ne sono, quindi non so esattamente di che pastiglie si tratti o appunto siano in questo caso considerate, ma per adesso sono due farmaci ad iniezione settimanale destinati a questo tipo di problematiche.
Ecco, siamo già in conclusione, vogliamo dire che cosa succede poi quando si arriva un po' verso la fine, quando si smette questo farmaco.
Cercherò di essere breve, questo per me è un tema molto importante. Quando smettere, come smettere e perché smettere fa una estrema differenza sul dopo. Dissento da chi dice che se sei bravo non rimetterai peso. Ci sono persone che hanno uno stile di vita migliore del mio, lo ammetto, sono completamente normo peso, che hanno fatto un percorso con il farmaco ma che faticano a ridurre la dose, perché riducendo la dose ritornano sintomi di fame ingestibile. Non parlo di psicologia, quindi queste persone devono essere accompagnate e probabilmente impiegheranno più tempo di altre, quindi dobbiamo avere l'umiltà di pensare che non è ancora una volta colpa della persona se rimette peso, ma forse non è il momento giusto. Ultima cosa, due persone perdono entrambe 30 kg. Ad una persona riesco a interrompere l'antipertensivo e la statina per il colesterolo. All'altra persona che ha fatto lo stesso percorso, ha perso 30 kg, devo, dopo una prova, rimettere l'antipertensivo e il farmaco per il colesterolo. Una è più brava dell'altra? No, è un fatto biologico.
C'è anche l'ultimo stigma, quello che se una persona fa questo percorso e non cambia le sue abitudini, tutto questo non servirà mai a niente, appunto, che riprenderà tutti i chili e riparterà da capo. Perché non viene fatto in realtà un cambiamento delle abitudini in generale già durante il percorso? Aveva risposto parzialmente prima.
Ma in realtà noi spingiamo nella direzione di migliorare tutti questi aspetti. In fin dei conti, cosa facciamo noi medici? Ci rifiutiamo di operare un tumore polmonare a qualcuno che fuma? Scusate. Il punto è sempre uno, a mio avviso, è non riconoscere l'obesità come una malattia, punto. Il concetto è lì il peccato originale, per cui lo stile di vita vale per tutti, al di là del peso.
Beh, grazie mille, dottoressa, per tutte le spiegazioni che ha dato ai nostri ascoltatori. Ricordo, è stata nostra ospite la dottoressa Elisa Biacchi, che è medico internista, ma soprattutto è la responsabile del Centro per la cura dell'obesità e dei disturbi metabolici del gruppo ospedaliero Moncuco. Una frase conclusiva sul tema punturine.
Non chiamatele più punturine, spegnete i social e affidatevi a qualcuno che capisca il problema.
E una nostra ascoltatrice mi dice: grazie dottoressa, io mi merito queste punture. Grazie, buon pomeriggio.
Grazie a voi.